Wikiradio. Gianluca Favetto racconta Le città invisibili di Italo Calvino.
Non è detto che Kublai Khan creda tutto quel che dice Marco Polo quando gli descrive le città visitate nelle sue ambascerie. Ma certo, l'imperatore dei Tartari continua ad ascoltare il giovane veneziano con più curiosità e attenzione che ogni altro suo messo o esploratore. E ti ha già preso. Italo Calvino ti ha già messo lì, seduto, ad ascoltare. E quelle parole che lui mette in fila, quelle righe, quelle orme d'inchiostro, sono il percorso del tuo viaggio, sono la mappa che segui. Ho letto le prime 5 righe di un libro, uno dei più belli della letteratura italiana per me, che è arrivato sui banconi delle librerie proprio 40 anni fa, oggi, il 23 novembre 1972. Un libro di viaggi, un libro di mappe, un gran racconto che ti fa vedere una città dietro l'altra, te le costruisce proprio davanti agli occhi una dopo l'altra, scolpisce delle immagini formidabili, te le fa vedere, edifica intere città in una pagina e mezza, a volte anche mezza pagina. E la cosa curiosa è che sono tutte riunite sotto il titolo Le città invisibili, un libro di grande fortuna. Le città invisibili di Italo Calvino sono dunque uscite il 23 novembre di 40 anni fa, l'editore è Einaudi, la prima edizione viene pubblicata nella collana dei Supercoralli, la copertina ha come immagine centrale un gran roccione sospeso in cielo tra le nuvole, con in cima una specie lo skyline di una fortezza, è un quadro di René Magritte, Il castello dei Pirenei si intitola, ed è il 18esimo, più o meno calcolato, che è il 18esimo libro pubblicato da Calvino. Poi hanno fatto diverse edizioni in diverse collane, 150-170 pagine più o meno a seconda delle edizioni, non solo Einaudi, anche Mondadori, ed è stato tradotto in molte lingue, grande successo ha avuto nel mondo anglosassone, anche in Francia, naturalmente in Italia, per cui è risultato, in Italia soprattutto, subito un libro spiazzante, di quelli che non si riescono a catalogare, perché è difficile per un critico maneggiare un libro così, non lo incaselli nel tuo pensiero critico preconfezionato. È diviso in 9 parti o capitoli, sono 55 città raggruppate per temi, le città e la memoria, le città e il desiderio, le città e i segni, le città sottili, le città e gli scambi commerciali, le città e gli occhi, è un libro sulla vista, sul vedere, sulla capacità di mettere in fila visioni e chiarirle, farle chiare, renderle chiare, la città, le città e il nome, è un libro sulla capacità di dare nome alle cose, e poi le città e i morti, le città e il cielo, le città continue, le città nascoste. Sono 11 le categorie, 5 città per ogni categoria, memoria, occhi, scambi, desiderio, nome, e ogni parte è introdotta e chiusa da 1 o 2 paginette in corsivo, che sono delle descrizioni, dei dialoghi fra Polo, Marco Polo, e Kublai Khan. Appaiono loro due, queste due figure. Il libro, come ha raccontato lo stesso Calvino, è nato un pezzetto per volta, una città ogni tanto, a seconda dell'ispirazione, magari dopo un viaggio, dopo aver visto un paesaggio, anche un film. All'inizio erano delle semplici impressioni buttate su carta, dice proprio così Calvino, erano come poesie che mettevo su carta. Ma tutte le pagine con i ritratti di città messi insieme non fanno ancora un libro, lui le ha scritte fra il 1964 e il 1970 nel periodo del suo soggiorno parigino, e quando ha cominciato non sapeva dove, come sarebbe finito, non aveva un'architettura in testa, non aveva una teoria da dimostrare o da seguire, aveva solo i nomi delle città che sono tutti nomi di donna.
Il dare il nome a delle città immaginarie mi apriva varie possibilità. Si potevano, per esempio, dare dei nomi orientali, il fare dei dei paesi dell'Oriente, dei simboli, quasi delle allegorie, delle situazioni più vicine, è una tradizione che è data dal Settecento. Ma io trovo che oggi l'Asia è diventata una cosa diversa per noi, è molto più vicina, è un paese i cui problemi stanno davanti a tutti noi. Non si può più usare l'Asia come simbolo. Quindi non ho voluto cercare dei nomi anche vagamente di sapore orientale. Potevo dare dei nomi puramente astratti, ma che sarebbero stati adatti per un certo tipo di città, non per tutte. Ma in qualche modo sarei caduto nell'arbitrario. Invece trovo che questi nomi di donna avvicinano queste città, creano un rapporto con loro, fanno di ognuno di questi pezzi quasi una lettera d'amore o di disamore, creano un rapporto personale con queste realtà che sono immaginarie, che sono queste città.
E poi a un certo punto, ecco la soluzione, la trova, immagina un viaggiatore. Il viaggiatore per antonomasia, il più grande viaggiatore della letteratura almeno, Marco Polo, e lo mette davanti a Kublai Khan, lo gran cane di nome Kublai, come è scritto nel Milione di Marco Polo, l'imperatore dei tartari, di tutti i tartari di questo mondo. Immagina Calvino che il veneziano, il giovane veneziano, che era giovanissimo allora, racconti le città che ha visto durante le sue ambascerie all'uomo potente, all'uomo che lo ha mandato in giro per il suo vasto impero. Non è una semplice cornice questa, è solo così che il libro trova la sua struttura e si compone. Tutte le miniature delle città trovano il loro posto, il loro senso in questo labirinto, un labirinto di parole, un labirinto di correnti d'aria. Partendosi di là e andando 3 giornate verso Levante, l'uomo si trova a Diomira, città con 60 cupole d'argento. Diomira è la prima città che racconta e la modalità di descrizione, la forma, è molto simile a quella che si trova nel Milione di Marco Polo, quando Polo incontra le regioni, le città, i territori. Poi c'è Isidora, che è la città dei sogni, con una differenza però, che la città sognata contiene l'uomo giovane, ma quando l'uomo arriva a Isidora ci arriva in tarda età e così i desideri sono già ricordi. E poi incontriamo Ottavia, che sta in una rete sospesa sul precipizio, e Zaira dagli alti bastioni, e poi Anastasia, città bagnata da canali concentrici e sorvolata da aquiloni, città ingannatrice. E ce le descrive, ce le fa vedere, ma allora perché città invisibili? Perché sono dentro di noi. E se sono dentro di noi, non possiamo vederle. Dobbiamo portarle fuori, portarle alla luce. E come si fa per portarle alla luce? Per farlo bisogna dirle queste città, bisogna raccontarle, scriverle. Una volta che le hai scritte, che le hai messe lì, costruite con righe nere, spazi bianchi, sillabe, virgole, allora in quel caso, solo in quel caso, le puoi far apparire, le rendi visibili. E questo è il procedimento. Scritte le puoi descrivere. È così che fa Calvino in questo libro, che è già postmoderno nel 1972. Pesca nella sperimentazione, in quella corrente, quel movimento che si chiamava strutturalismo. È come se ti dicesse che il mondo non esiste. Esiste soltanto il linguaggio, che è qualcosa in più delle parole, è un'architettura di parole. Il linguaggio è la parola in 3 dimensioni, la parola incarnata. Il mondo non ha necessità di esistere se non nel racconto che uno ne può fare. E allora il mondo è una proiezione, un mosaico di ricordi, è un mosaico della memoria, delle esperienze, dei sentimenti, degli sguardi di chi racconta, di Marco Polo e di Italo Calvino in questo caso. E tutto questo meccanismo poi narra la nostra realtà quotidiana, anche quella di oggi, del 2012. Il libro rimane contemporaneo, sono città fatte di memoria e di desiderio. C'è ad esempio Sofronia, che si compone di 2 mezze città, quella dell'Ottovolante, delle Giostre, è quello dei ministeri e delle banche, e ogni anno arriva il giorno in cui i palazzi, monumenti, ospedali, le scuole si smontano e se ne vanno e rimangono le giostre e i tirassegni. E poi Zobeide, la città bianca ben esposta alla luna, ed Eusapia, propensa a godere la vita e a sfuggire agli affanni. Ecco, tu le puoi vedere soltanto nel racconto. Le parole sono i mattoni, sono le strade, i segni di interpunzione sono le piazze, le fontane, gli alberi, le frasi sono i palazzi, i monumenti. Ad ogni capoverso comincia un nuovo destino. Raccontano la città e raccontano te. E così nella scrittura, che poi è una scrittura piena di cose, non è una scrittura astratta, non è fuffa, è materica, in questa materia, come scolpite, appaiono ed esistono le città e anche le vite che quelle città abitano.
Ogni posto, ogni città manda dei segnali ai nostri occhi.
Segnali?
Il modo in cui sono tracciati sentieri e strade, l'allineamento degli alberi, le tracce dei solchi nei campi.
Ciò mostra se la gente ama l'ordine e è orgogliosa del proprio lavoro.
Sì, certo. Nella mia città, Venezia, mia madre mi diceva spesso: quello che la gente stende al sole ad asciugare racconta la storia delle famiglie. Guarda, guarda quel rammendo. La cura con cui è fatto mostra il desiderio di conservare, la dignità, anche se si è poveri. Quei vestiti, diceva, sono le bandiere della casa.
Hai sentito, Cinkin? Sono proprio questi i segnali che l'occhio e l'orecchio ricevono, se sono guidati da una mente attenta. Sì, queste sono le informazioni che occorrono a un sovrano per comprendere il vero animo del suo popolo. La vita che fanno tra le mura delle loro case, la loro abilità nel coltivare la terra, così che se la fame colpisce una regione, già sia noto dove si può trovare abbondanza di cibo. Ciò che ci serve sono notizie più precise che dobbiamo studiare. Dobbiamo conoscere meglio il popolo e il paese.
Italo Calvino è un bel gioco di specchi. È tutta letteratura che si specchia nella vita. Per dire, e così si capisce perché uno scrittore come Calvino abbia scritto Le città invisibili, oppure Se una notte d'inverno un viaggiatore, o la trilogia degli antenati. Allora, quando gli hanno chiesto per una pubblicazione i suoi dati biografici per un'intervista, Calvino ha risposto con una lettera, siamo nel 1973, quindi 6 mesi dopo che ha pubblicato Le città invisibili, lui ha risposto che era ancora uno di quelli che credono che di un autore a contare, naturalmente quando contano, sono soltanto le opere. Ed era la cosa che diceva Benedetto Croce. Quanto di più inattuale una frase del genere oggi si potrebbe sostenere, no? E però al tempo stesso niente più vero, mi sembra. Quindi diceva: se lei mi chiede dei dati biografici, io non li do, o li do falsi, e comunque li cambio di volta in volta. Dunque lei mi chieda pure quello che vuole sapere e io rispondo, ma non dirò mai la verità, questo è sicuro. A proposito di verità, poi, lui diceva che i romanzieri raccontano quella verità che può essere nascosta in fondo a qualsiasi bugia. E Calvino diffida di chi pretende di dire tutta la verità su se stesso, sul mondo o sulla vita. È uno che scrive, lui sta facendo letteratura, questo fa letteratura. Far letteratura è stare lì sul crinale, sul confine, e abitare quella battigia fra immaginazione e realtà, invenzione e ripetizione, fra alto e basso, azione e pensiero. Tutto questo per dire che la sua biografia è in verità la sua bibliografia. Nasce a Cuba, perché i suoi genitori, il padre che è agronomo e la madre botanica, lavorano a Cuba. Nasce il 15 ottobre 1923 a Santiago de las Vegas, vicino a La Habana, e nel 1926 però è già in Italia, Sanremo, che è la città di origine del padre. Studia, c'è il fascismo, lui è appassionato di cinema, teatro, letteratura, però la cultura scientifica di famiglia prevale. Così si iscrive alla facoltà di agraria a Torino, poi si sposta a Firenze, ma non la finirà, per due motivi. Il primo perché, insomma, la passione è un'altra, è scrivere. E poi perché c'è la guerra. Arriva l'8 settembre 1943 e lui nel 1944 sale in montagna sulle Alpi Marittime come partigiano. Intanto, il suo primo assaggio, il primo tentativo letterario è del 1942. Calvino ha 19 anni. In primavera mette insieme un certo numero di piccoli racconti scritti l'anno prima e li presenta alla casa editrice Einaudi con il titolo «Pazzo io, pazzi gli altri». Senza successo, non glieli pubblicano. Scrive anche un testo teatrale, La commedia della gente, perché lui questo sognava in quegli anni, lui voleva diventare un autore teatrale. Il vero esordio letterario è del 1947, con il romanzo Il sentiero dei nidi di ragno, pubblicato da Einaudi sull'esperienza partigiana vista attraverso gli occhi di un ragazzino. Intanto ha cambiato facoltà, si laurea in lettere con una tesi su Joseph Conrad ed entra a lavorare in Einaudi come ufficio stampa. E poi da qui, ecco, da questo momento, Italo Calvino e i suoi libri. Il Visconte di Mezzato, 1952, Il Barone Rampante, 1957, Il Cavaliere Inesistente, che è del 59, poi Marco Valdo, Le Cosmicomiche, Gli Amori Difficili, Il Castello dei Destini Incrociati, Se una notte d'inverno un viaggiatore, che è del 1979, Palomar, dell'83, questo solo per citarne alcuni, e tutti diversi, l'uno dall'altro, a parte i primi tre che compongono la trilogia. E poi c'è anche Ticon Zero, La giornata di uno scrutatore. Ecco, tutti hanno forme e stili abbastanza diversi, ciascuno è un unicum. E infine, ultimo, ma non meno decisivo per dire il carattere, per dire la personalità di Calvino, quel saggio straordinario riepilogativo che sono Le lezioni americane, le sei proposte per il prossimo millennio, che è uscito postumo nel 1988. Calvino era morto tre anni prima, il 19 settembre 1985, in seguito a un ictus. In questa biografia, che si incastona per me proprio come una gemma, come il più a parte degli a parte, questa operina, questo unico fra gli unici, questa preziosa mappa che è un capolavoro, un capodopera, un gioco delle città invisibili, che è appunto del 1972 ed è arrivato in libreria nel novembre di 40 anni fa. E anche poesia, mica bisogna avere paura di questa parola, poesia, non è una cosa aulica, è una cosa della quotidianità, è una cosa da artigiani, la poesia è un fare ed è uno sguardo. Quando gli hanno chiesto perché non scriveva poesie, a parte che Calvino le ha scritte come molti, insomma, da giovane, lui ha risposto che il suo modo di scrivere in prosa era abbastanza vicino al modo di scrivere, di comporre dei poeti, perché lui non si riconosce nella figura di romanziere, lui è scrittore e non scrive libri lunghi, lunghi romanzi, concentra un'idea e un'esperienza in un testo breve, sempre molto lavorato, ricerca il suono, il ritmo, le relazioni interne fra le parole, le frasi, cura l'espressione, lo dice lui stesso. Appunto compone un testo breve che si affianca ad altri testi brevi in modo da formare una serie e costruire un libro. E Le città invisibili, dice, penso proprio che stiano fra la narrativa e la poesia. E infatti, come ha confessato durante una conferenza tenuta a New York, pensava di avere scritto qualcosa come un ultimo poema d'amore alla città. C'è una pagina che curiosamente cade a metà libro, sarà un caso, ma è anche simbolico, che è un po' la chiave di tutto questo lavoro, di questo viaggio. Sono 10 righe. Marco Polo sta descrivendo un ponte, pietra per pietra, e a un certo punto Kublai gli chiede: ma qual è la pietra che sostiene il ponte? No, il ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra, risponde Marco, ma dalla linea dell'arco che esse formano stando insieme. Allora Kublai ci pensa un po', tace, si fa silenzioso, riflette e poi chiede: ma allora perché mi parli delle pietre? Se è vero quello che dici, a me importa soltanto l'arco. E Polo risponde: senza pietre non c'è arco. Perfetto, no? E questa è l'anima del libro. Thank you. Le città invisibili sono un viaggio che ti tieni nel giustacuore, un viaggio di pagine che ti tieni lì, sul comodino, accanto al letto, e di tanto in tanto puoi riprendere. In effetti sono come una mappa da consultare, proprio come quando sulle mappe studi i viaggi che vuoi ancora fare, quelli da fare, e rivedi quelli che hai già fatto. Sono sogni in un caso e ricordi nell'altro, sempre comunque immagini. Nel senso, tu immagini, voce del verbo immaginare. Ecco, le città invisibili sono appunto voce del verbo immaginare. Sono tante geografie, tante lettere spedite al futuro, tante cartoline che compongono, disegnano una storia. Non sono raccontini, piuttosto quella di un puzzle. E la storia che le città invisibili raccontano non è la storia delle singole città, è la storia di un uomo che le crea visitandole e le ricrea raccontandole. Anzi, un passo in più, è la storia di due uomini, di Marco Polo che racconta e di Kublai Khan che ascolta. L'ambasciatore che viaggia, vede e riporta ciò che vede è il gran signore, il potente, l'imperatore che regna e possiede. Il primo racconta e possiede le storie e i personaggi. Il secondo possiede e comanda territori e uomini. Ma un passo ancora in più. Forse non è solo la storia di due uomini, Marco Polo e Kublai Khan. È la storia di quei due, più la storia di tutti quelli come noi che li leggono, li seguono, li ascoltano. È l'incrocio delle loro e delle nostre storie, come per tutti i libri che sono anche letteratura. E le città invisibili è letteratura. Marco e Kublai sono due forestieri, è reciproca la cosa, ma sono entrambi catalogabili con una parola, la parola ospite. Sono reciprocamente ospiti loro due. Fra l'altro, la lingua italiana mi sembra sia l'unica lingua che in questa parola, ospite, tiene insieme chi accoglie e chi è in visita. Marco accoglie Kublai nel racconto, mentre glielo svolge davanti, e Kublai accoglie Marco non solo nel suo palazzo, nei suoi giardini, ma proprio nell'ascolto, mentre gli siede accanto. E tu che leggi sei l'intruso, il terzo comodo in questo caso, accolto anche tu ospite nella scrittura, nella letteratura di Italo Calvino. E alla fine tutto il viaggio, tutte le visioni, tutta la lettura approdano a due pagine che per me sono, adesso esagero, sembra anche un'esagerazione se uno l'ascolta così, ma sembra una dichiarazione apodittica, ma se uno è dentro queste pagine, se uno è arrivato fin qui, fino alla fine, a me sembra che non possa non condividerlo questo giudizio, cioè le città invisibili hanno uno dei finali più belli di tutta la letteratura. Abbiamo appena lasciato l'ultima città, l'ultima delle 55 città, Berenice, la città che è una successione nel tempo di città diverse, giuste e ingiuste, e tutte le Berenice future sono già qui presenti dentro questo istante, questo presente, nell'attimo del racconto. Nel momento in cui tu ascolti le mie parole sono avvolte l'una nell'altra, sono pigiate, sono strette e sono indistricabili. Allora abbiamo appena lasciato Berenice e si apre davanti ai nostri occhi, si apre sulla pagina l'Atlante del Gran Khan. L'Atlante del Gran Khan non mostra soltanto tutte le città dell'impero e dei reami vicini e tutto l'orbe terracqueo diviso per continenti e regni. Non solo rivela la forma delle città che ancora non hanno una forma e neanche un nome, ma contiene anche le carte delle terre promesse, quelle non ancora scoperte e fondate come la nuova Atlantide, Utopia, la città del sole. Anche di queste città, alla fine, chiede conto Kublai. Come ci si fa ad arrivare? Quali eventi propizi ci possono spingere verso di loro? Chiede. E Marco risponde, ed è una risposta bellissima, ma il Gran Khan sta già sfogliando nel suo Atlante le pagine dove appaiono le città maledette, le città che fanno nascere incubi, che sono degli incubi. Enoch, Babilonia, Yahoo, c'è una città che si chiama proprio così, come il motore di ricerca, e se l'è inventata Italo Calvino nel 1972. Una città infernale. Tra le città infernali Calvino mette anche Brave New World, cioè il migliore dei mondi possibili. Guardate che forse avrebbe persino potuto preconizzare il World Wide Web e metterlo all'inferno o lì in bilico alla frontiera. Comunque, nell'ultima pagina Kublai Khan ha come uno scoramento e dice: ma è tutto inutile se l'ultimo approdo non può essere che la città infernale. E Polo risponde, e sono le ultime 10 righe del libro: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio.
Il 23 novembre 1972 viene pubblicato Le città invisibili di Italo Calvino. Gianluca Favetto l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.